Capitolo 22. Il problema della vita. Questo è ciò che si chiama la vita universale. Taittiriya Upanishad. Il Signore risiede nel cuore di tutti gli esseri e li fa girare, montati su una macchina, per mezzo della sua maya. Bhagavad Gita. Chi conosce la verità, la conoscenza, l'infinità, che è Brahman, godrà col Brahman, che è tutto saggezza, di tutti gli oggetti di desiderio. Taittiriya Upanishad. La vita, come abbiamo visto, è il manifestarsi in certe circostanze cosmiche di una forza cosciente che è per natura infinita, assoluta, irresistibile, inalienabilmente in possesso della propria unità e beatitudine, la forza cosciente di Sat Chitananda. La circostanza centrale di questo processo cosmico, per quel che differisce nelle sue apparenze dalla purezza dell'esistenza infinita e dal possesso di sé dell'energia non divisa, è la facoltà separatrice della mente oscurata dall'ignoranza. Da questa azione divisa di una forza non divisa risulta l'apparizione di dualità, di opposizioni che sembrano negazioni della natura di Sat Chitananda e che esistono per la mente come una realtà duratura, ma che per la divina coscienza cosmica, nascosta dietro il velo della mente, non sono che un fenomeno che travisa una realtà multiforme. Ne consegue che il mondo assume l'apparenza di un urto di verità opposte, ciascuna delle quali cerca di realizzarsi, avendo ciascuna il diritto di realizzarsi. E quindi l'apparenza di una massa di problemi e di misteri che devono essere risolti perché dietro tutta questa confusione, c'è la verità e unità nascosta che preme per la soluzione e per manifestarsi, grazie alla soluzione, senza veli nel mondo. Questa soluzione deve essere cercata dalla mente, ma non dalla mente sola. Deve essere una soluzione nella vita, tanto nell'atto d'essere quanto nella coscienza d'essere. La coscienza in quanto forza ha creato il movimento del mondo e i suoi problemi. La coscienza in quanto forza deve risolvere i problemi che ha creato e portare il movimento del mondo all'inevitabile compimento del suo senso segreto e della sua verità in evoluzione. Ma questa vita ha assunto successivamente tre aspetti. Il primo è materiale. Una coscienza sommersa è nascosta nella propria azione che si esprime in superficie e nelle forme di forza che la rappresentano. Perché la coscienza stessa, nell'azione, scompare alla nostra vista e si perde nella forma. Il secondo aspetto è vitale. Una coscienza emergente appare a metà come potere di vita e processo della crescita, dell'attività e del declino della forma. A metà liberata dal suo originario imprigionamento, è divenuta vibrante di potere come desiderio, soddisfazione o repulsione vitale. Ma all'inizio essa non vibra affatto della luce e in seguito solo imperfettamente, come conoscenza della propria esistenza in sé e del proprio ambiente circostante. Il terzo aspetto è mentale. Una coscienza emersa come senso mentale e percezione e idea rispondente riflette il fatto della vita, mentre, come nuova idea, cerca di diventare fatto di vita, modifica l'esistenza interiore dell'essere e tenta di modificare in maniera conforme quella esteriore. Qui, nella mente, la coscienza viene liberata dall'imprigionamento che la relega nell'atto e nella forma della sua propria forza. Ma non è ancora padrona dell'atto e della forma, perché è emersa come una coscienza individuale ed è cosciente perciò soltanto di un movimento frammentario delle sue attività totali. Sta tutto qui il nodo e la difficoltà della vita umana. L'uomo è quest'essere mentale, questa coscienza mentale che opera come forza mentale, cosciente in un senso della forza e della vita universale di cui fa parte, ma incapace, poiché non ha la conoscenza della propria universalità e neppure della totalità del proprio essere, di affrontare sia la vita in generale, sia la propria vita muovendosi con una padronanza realmente efficace e vittoriosa. Egli cerca di conoscere la materia allo scopo di essere padrone dell'ambiente materiale che lo circonda, di conoscere la vita allo scopo d'essere padrone dell'esistenza vitale, di conoscere la mente allo scopo d'essere padrone del grande movimento oscuro di mentalità in cui egli non è soltanto, come l'animale, uno sprazzo di luce d'autocoscienza, ma anche, sempre di più, una fiamma di conoscenza crescente. Così egli cerca di conoscersi allo scopo di essere padrone di se stesso e cerca di conoscere il mondo allo scopo di essere padrone del mondo. Questa è la spinta dell'esistenza in lui, la necessità della coscienza che egli rappresenta, l'impulso della forza che è la sua vita, la volontà segreta di Sat-Chit-Ananda che appare quale individuo in un mondo in cui egli esprime se stesso e sembra allo stesso tempo negarsi. Trovare le condizioni in cui questo impulso interiore sia soddisfatto è il problema che l'uomo deve sempre sforzarsi di risolvere e al quale è costretto dalla natura stessa della propria esistenza e dalla divinità che risiede dentro di lui. E finché il problema non sia risolto, finché l'impulso non sia soddisfatto, la razza umana non può trovare riposo. O l'uomo deve realizzarsi soddisfacendo il divino che è in lui, o deve produrre al di fuori di se stesso un essere nuovo e più grande, che sarà più capace di soddisfarlo. Egli deve o divenire lui stesso un'umanità divina, o far posto al superuomo. Ciò risulta dalla logica stessa delle cose, in quanto, non essendo la coscienza mentale dell'uomo la coscienza completamente illuminata, interamente emersa dall'ottenebramento della materia, ma solo uno stadio nella progressione della grande emergenza, la linea della creazione evolutiva in cui egli è apparso non può arrestarsi dove egli ora si trova, ma deve o oltrepassare il suo stadio attuale nell'uomo, oppure oltrepassare l'uomo, se questi non ha la forza di progredire. L'idea mentale che cerca di divenire realtà di vita deve andare avanti fino a divenire l'intera verità dell'esistenza che si libera dagli strati successivi che l'avviluppano, rivelata e gradualmente realizzata nella luce della conoscenza e gioiosamente compiuta nel potere. Perché è in questi due termini di potere e di luce e attraverso di essi che l'esistenza si manifesta, in quanto l'esistenza è nella sua natura coscienza e forza. Ma il terzo termine in cui queste sue componenti si incontrano, diventano una cosa sola e trovano la loro realizzazione finale, è la felicità soddisfatta dell'esistenza in sé. Per una vita in evoluzione come la nostra, questa inevitabile culminazione deve necessariamente significare la scoperta del sé che era contenuto in germe fin dalla sua nascita, e con questa scoperta di sé la completa elaborazione delle potenzialità implicite nel movimento della forza cosciente da cui questa vita prese origine. La potenzialità in tal modo contenuta nella nostra esistenza umana è Sat-Chit-Ananda, che si realizza in una certa armonia e unificazione della vita individuale e universale, affinché il genere umano esprima in una comune coscienza, in un comune movimento di potere, in una comune felicità, quel qualcosa di trascendente che si è proiettato in questa forma delle cose. Tutta la vita dipende per la sua natura dall'equilibrio fondamentale della coscienza che la costituisce. Perché come è la coscienza, così sarà la forza. Laddove la coscienza è infinita, una, che trascende i suoi atti e le sue forme pur abbracciandoli, inspirandoli, organizzandoli ed eseguendoli, come è la coscienza di Sat-Chit-Ananda, così sarà la forza. Infinita nella sua portata, una nelle sue opere, trascendente nel suo potere e nella sua conoscenza spontanea. Laddove la coscienza è come quella della natura materiale, sommersa, dimentica di sé, alla deriva della propria forza, senza sembrare conoscerla, anche se per il carattere stesso dell'eterna relazione tra i due termini è lei, in realtà, a determinare la deriva che la trascina, così sarà la forza. Un movimento mostruoso dell'inerte e dell'incosciente, inconsapevole di quel che contiene. Un movimento che sembra compiersi meccanicamente per una specie di incidente inesorabile, di caso immancabilmente felice, pur obbedendo perfettamente per tutto il tempo alla legge della giustizia e della verità stabilita per essa dalla volontà dell'essere cosciente supremo nascosto dentro il suo movimento. Laddove la conoscenza è divisa in se stessa, come nella mente, limitandosi in diversi centri, spingendo ciascuno a realizzarsi senza conoscere quello che è negli altri centri né i suoi rapporti con gli altri, coscienti delle cose e delle forze nella loro apparente divisione e reciproca opposizione, ma non nella loro reale unità. Tale sarà la forza. Una vita come la nostra, quella che vediamo attorno a noi. Uno scontro e un intrecciarsi di vite individuali che cercano ciascuna il proprio compimento senza conoscere la propria relazione con le altre. Un conflitto e un difficile accordo di forze divise che si oppongono e differiscono, e nella mentalità un mescolarsi, un urto, una lotta, una combinazione incerta di idee divise, opposte, divergenti, che non possono pervenire alla conoscenza d'essere necessarie le une alle altre, né comprendere il loro posto come elementi di quell'unità che è dietro e che si sta esprimendo attraverso di esse e nelle quali i loro dissidi devono cessare. Ma dove la coscienza è in possesso contemporaneamente della diversità e dell'unità, dove quest'ultima contiene e governa la prima, dove la coscienza è cosciente ad un tempo della legge, della verità e della giustizia del tutto, e della legge, della verità e della giustizia dell'individuo, e il tutto e l'individuo vengono ad armonizzarsi coscientemente in una reciproca unità, dove l'intera natura della coscienza è l'uno che conosce se stesso come il molteplice, e il molteplice che conosce se stesso come l'uno, lì anche la forza sarà della stessa natura. Sarà una vita che obbedisce coscientemente alla legge dell'unità, pur realizzando ciascuna cosa nella diversità, secondo la sua particolare regola e funzione. Sarà una vita in cui tutti gli individui vivranno ad un tempo in se stessi e gli uni negli altri, come un solo essere cosciente in molte anime, un solo potere di coscienza in molte menti, una sola gioia della forza che agisce in molte vite, una sola realtà di felicità che si realizza in molti cuori e corpi. La prima di queste quattro posizioni, fonte di tutta questa progressiva relazione tra coscienza e forza, è il loro equilibrio nell'essere di Sat-Chit-Ananda, dove esse sono una. Lì, infatti, la forza è coscienza dell'essere e si elabora senza mai cessare d'essere coscienza, e analogamente la coscienza è forza dell'essere, luminosa, eternamente cosciente di sé e della propria felicità, senza mai cessare d'essere questo potere di luce e di possesso di sé assoluti. La seconda relazione è quella della natura materiale, è l'equilibrio dell'essere nell'universo materiale, che è la grande negazione che Sat-Chit-Ananda fa di se stesso. C'è qui, difatti, la completa apparente separazione della forza dalla coscienza. Il miracolo specioso dell'incosciente infallibile e che tutto governa, e che è solo la maschera della divinità cosmica. Una maschera che la conoscenza moderna ha però scambiato per il vero volto. La terza relazione è l'equilibrio dell'essere nella mente e nella vita, che vediamo emergere da questa negazione, confuso da essa, in lotta, senza alcuna possibilità di cessare mediante una sottomissione, ma anche senza alcuna conoscenza o istinto chiari di una vittoriosa soluzione, contro i mille e un problemi implicati in questa sconcertante apparizione dell'uomo, semipotente essere cosciente, fuori dell'onnipotente incoscienza, dell'universo materiale. La quarta relazione è l'equilibrio dell'essere nella supermente. È l'esistenza realizzata che alla fine risolverà tutto questo complesso problema creato dall'affermazione parziale che emerge dalla negazione totale. E deve necessariamente risolverlo nel solo modo possibile, mediante l'affermazione completa che realizzerà tutto ciò che esisteva, segretamente contenuto in potenzialità e previsto nel fatto dell'evoluzione, dietro la maschera della grande negazione. Quella è la vita dell'uomo reale verso cui si sforzano ad arrivare questa vita parziale e questa parziale umanità incompiuta, con una conoscenza e una guida perfette nel cosiddetto incosciente dentro di noi, ma nelle nostre parti coscienti, soltanto con una previsione incerta e difficoltosa, frammenti di realizzazione, bagliori dell'ideale, lampi di rivelazione e ispirazione nel poeta e nel profeta, nel veggente e nel filosofo trascendentalista, nel mistico e nel pensatore, i grandi intelletti e le grandi anime dell'umanità. Coi dati che abbiamo adesso a disposizione, possiamo vedere che le difficoltà che sorgono dall'imperfetto equilibrio della coscienza e della forza nell'uomo, nello stato attuale della sua mente e della sua vita, sono principalmente tre. All'inizio, l'uomo è cosciente solo di una piccola parte del proprio essere. La sua mentalità di superficie, la sua vita di superficie, e il suo essere fisico di superficie è tutto ciò che gli conosce, e non conosce neppure tutto di questo. Al di sotto si trova il gorgo occulto della sua mente subcosciente e della sua mente subliminale. I suoi impulsi vitali subcoscienti e subliminali, la sua esistenza corporea subcosciente, tutta quella larga parte di se stesso che egli non conosce e non può governare, ma che piuttosto lo conosce e lo governa. Perché, essendo l'esistenza, la coscienza e la forza una cosa sola, noi possiamo avere potere reale solo su quella parte della nostra esistenza alla quale ci siamo identificati mediante la consapevolezza di noi stessi. Il resto deve essere governato dalla sua propria coscienza, che è subliminale per la nostra mente, la nostra vita e il nostro corpo di superficie. E tuttavia, essendo le due un unico movimento e non due movimenti separati, la parte più vasta e più potente di noi deve governare e determinare nell'insieme quella più piccola e meno potente. È per questo che siamo governati dal subcosciente e dal subliminale anche nella nostra esistenza cosciente e nella nostra stessa padronanza e direzione di noi stessi, non siamo che strumenti di quello che ci sembra l'incosciente dentro di noi. È questo ciò che l'antica saggezza intendeva quando diceva che l'uomo immagina d'essere l'autore delle proprie azioni con il suo libero arbitrio, ma in realtà la natura determina tutti i suoi atti. E perfino i saggi sono costretti a seguire la propria natura. Ma poiché la natura è la forza creativa della coscienza dell'essere dentro di noi, essi hanno chiamato questo movimento creatore inverso della sua coscienza la Maya, o potere di illusione del Signore. E hanno detto che tutte le esistenze sono fatte girare come su una macchina, attraverso la sua maglia, dal Signore che risiede all'interno del loro cuore. È evidente, allora, che solo l'uomo che ha superato la mente abbastanza da divenire una sola nella consapevolezza di sé con il Signore può divenire padrone del proprio essere. E poiché questo non è possibile nell'incoscienza né nel subcosciente, già che non serve a niente tuffarci nelle nostre profondità ritornando all'incosciente, può essere solo penetrando all'interno, laddove risiede il Signore, ed elevandoci in quello che è ancora per noi sovracosciente, nella supermente, che possiamo interamente stabilire quest'unità. Lì, infatti, in quella maglia superiore e divina, è la conoscenza che nella sua legge, nella sua verità, è cosciente di ciò che nel subcosciente agisce, mediante la maglia inferiore, sotto le condizioni della negazione, e cerca di diventare l'affermazione. Perché questa natura inferiore elabora ciò che in quella natura superiore è voluto e conosciuto. Il potere di illusione della conoscenza divina nel mondo, che crea le apparenze, è governato dal potere di verità della medesima conoscenza, che conosce la verità dietro le apparenze e tiene pronta per noi l'affermazione verso cui tendono quelle apparenze. L'uomo, qui parziale e apparente, troverà lì l'uomo perfetto e reale, capace di un'esistenza interamente autocosciente per la piena unità con quel sé autoesistente, che è il Signore onnisciente della propria evoluzione e del proprio dispiegamento cosmici. La seconda difficoltà è che l'uomo, nella sua mente, nella sua vita e nel suo corpo, è separato dall'universale e perciò, proprio come non conosce se stesso, ugualmente e ancor di più è incapace di conoscere le creature sue simili. Egli se ne fa un'approssimativa costruzione mentale mediante deduzione, teorie, osservazioni e una certa imperfetta capacità di simpatia. Ma questo non è conoscerle. La conoscenza non può venire che da una identità cosciente, perché questa è l'unica vera conoscenza, l'esistenza consapevole di sé. Noi sappiamo di esistere nella misura in cui siamo coscientemente consapevoli di noi stessi, e il resto c'è nascosto. Così pure possiamo venire realmente a conoscere quello con cui noi diveniamo uno nella coscienza, ma solo nella misura in cui possiamo divenire uno con esso. Se i mezzi di conoscenza sono indiretti e imperfetti, la conoscenza ottenuta sarà pure indiretta e imperfetta. Essa ci permetterà di elaborare, con una certa precaria goffaggine, ma tuttavia in maniera abbastanza perfetta dal nostro punto di vista mentale, certi limitati scopi pratici, certe necessità, convenienze, una certa imperfetta e insicura armonia delle nostre relazioni con ciò che conosciamo. Ma solo mediante un'unità cosciente con esso possiamo arrivare ad una relazione perfetta. Dobbiamo perciò arrivare ad una unità cosciente coi nostri simili, e non soltanto alla simpatia creata dall'amore o dalla comprensione creata dalla conoscenza mentale, che si limiteranno sempre ad una conoscenza della loro esistenza superficiale e quindi ad una conoscenza imperfetta in sé e soggetta a essere smentita e frustrata da ciò che sconosciuto e non dominato può improvvisamente sollevarsi in loro e in noi dal subcosciente o subliminale. Ma quest'unità cosciente non può essere stabilita se non entrando in quello in cui noi siamo uno con essi, l'universale. E la pienezza dell'universale esiste coscientemente solo in ciò che è per noi sovracosciente, la supermente. Qui, infatti, nel nostro essere normale, la maggior parte di essa è subcosciente e di conseguenza, in questo equilibrio normale di mente, vita e corpo, non può essere posseduta. La natura cosciente inferiore, in tutte le sue attività, resta legata all'ego, tre volte incatenata al palo dell'individualità differenziata. Solo la supermente è padrona dell'unità nella diversità. La terza difficoltà è la divisione nell'esistenza in evoluzione tra la forza e la coscienza. All'inizio esiste la divisione che la stessa evoluzione ha creato nelle sue tre successive formazioni della materia, della vita e della mente, ciascuna con la sua propria legge d'azione. La vita è in guerra col corpo. Essa tenta di forzarlo a soddisfare i desideri, gli impulsi e le soddisfazioni vitali, e pretende dalla sua capacità limitata ciò che potrebbe essere solo nelle possibilità di un corpo immortale e divino. E il corpo, asservito e tiranneggiato, è in costante muta rivolta contro le richieste fattegli dalla vita. La mente è in guerra col corpo. A volte aiuta la vita contro il corpo, a volte frena lo stimolo vitale cercando di proteggere la struttura corporea dai desideri, dalle passioni e dalle energie vitali troppo stancanti. Cerca anche di possedere la vita, volgendole le energie ai propri fini mentali, per raggiungere le somme gioie della propria attività mentale, la soddisfazione di scopi mentali, estetici ed emotivi e il loro compimento nell'esistenza umana. E la vita anche si ritrova asservita e mal impiegata, ed è in frequente ribellione contro il tiranno ignorante e semisaggio che risiede al di sopra di essa. Questo è il conflitto tra le parti che costituiscono il nostro essere e che la mente non può risolvere in maniera soddisfacente, in quanto deve affrontare un problema per essa insolubile, l'aspirazione di un'esistenza immortale in una vita, in un corpo mortali. Essa non può arrivare che ad una lunga successione di compromessi, o finire per abbandonare il problema, sia sottomettendosi, coi materialisti, alla mortalità del nostro essere apparente, sia condannando e rifiutando, con gli asceti e i religiosi, la vita terrestre, ritirandosi in campi più felici e più facili d'esistenza. Ma la vera soluzione consiste nel trovare il principio, al di là della mente, la cui legge è l'immortalità, e conquistando con esso la mortalità della nostra esistenza. Ma c'è anche quella fondamentale divisione interna tra la forza della natura e l'essere cosciente, che è la causa originaria di questa incapacità. Non solo c'è una divisione tra l'essere mentale, l'essere vitale e quello fisico, ma anche in seno a ciascuno di questi c'è una divisione. La capacità del corpo è minore della capacità dell'anima istintiva o dell'essere cosciente, il purusha fisico all'interno di esso. La capacità della forza vitale minore della capacità dell'anima impulsiva, dell'essere cosciente o purusha vitale in essa. La capacità dell'energia mentale minore della capacità dell'anima intellettuale ed emotiva, il purusha mentale in essa. Perché l'anima è la coscienza interiore che aspira alla propria completa realizzazione e di conseguenza oltrepassa sempre la formazione individuale del momento. E la forza che ha preso il suo equilibrio nella forma è sempre spinta dalla sua anima verso ciò che è anormale per quell'equilibrio, verso ciò che lo trascende. Spinta costantemente in tal modo, essa ha molta difficoltà a rispondere e ancor più a evolvere dalla sua capacità presente ad una più grande capacità. Cercando di soddisfare le esigenze di questa triplice anima, essa viene sviata e condotta a mettere istinto contro istinto, impulso contro impulso, emozione contro emozione, idea contro idea, soddisfacendo questo e negando quello, pentendosi poi e ritornando su ciò che ha fatto, aggiustando, compensando e riaggiustando ad infinitum, senza mai arrivare ad un principio di unità. E nella mente, inoltre, non solo il potere cosciente che dovrebbe armonizzare e unire è limitato nella sua conoscenza e nella sua volontà, ma la conoscenza e la volontà stessa sono differenti e spesso in disaccordo. Il principio d'unità è al di sopra, nella supermente. Solamente lì esiste l'unità cosciente di tutte le diversità. Solamente lì volontà e coscienza sono uguali e in perfetta armonia. Solamente lì la coscienza e la forza pervengono alla loro divina identificazione. L'uomo, nella misura in cui sviluppandosi diventa un essere cosciente di se stesso e veramente pensante, viene a rendersi conto acutamente di tutto questo disaccordo e di questa disparità nelle parti del suo essere e cerca di raggiungere un'armonia fra la sua mente, la sua vita e il suo corpo, un'armonia fra la sua conoscenza, la sua volontà e la sua emozione, un'armonia fra tutti i suoi elementi. A volte questo desiderio s'arresta subito col raggiungimento d'un compromesso possibile che porterà con sé una pace relativa. Ma un compromesso non può rappresentare che una sosta sul cammino, poiché la divinità interiore non sarà alla fine soddisfatta se non con un'armonia perfetta che combini in sé lo sviluppo integrale delle nostre multiformi potenzialità. Un'armonia minore sarebbe un'evasione dal problema, non la sua soluzione, oppure una soluzione temporanea, una tappa offerta all'anima per riposarsi nel corso del suo continuo allargamento e della sua ascesa. Tale armonia perfetta richiederebbe, come termini essenziali, una mentalità perfetta, un perfetto gioco della forza vitale, una perfetta esistenza fisica. Ma in ciò che è radicalmente imperfetto, dove trovare il principio e il potere di perfezione? La mente, radicata nella divisione e nella limitazione, non può fornircelo. Né lo possono la vita e il corpo, i quali sono l'energia e la forma della mente che divide e limita. Il principio e il potere di perfezione sono lì, nel subcosciente, ma avvolti nel tegumento o velo della maglia inferiore, una muta premonizione che emerge come ideale non realizzato. Nel sovracosciente essi attendono scoperti, eternamente realizzati, ma ancora separati da noi, dal velo della nostra ignoranza, la nostra ignoranza di noi stessi. È al di sopra dunque del nostro attuale equilibrio, e non in esso o al di sotto. tutto di esso, che dobbiamo cercare il potere e la conoscenza riconciliatori. Ugualmente, l'uomo, a misura che si sviluppa, diviene intensamente cosciente del disaccordo e dell'ignoranza che governano le sue relazioni col mondo, sempre meno capace di tollerarli e sempre più spinto a trovare un principio di armonia, di pace, di gioia e di unità. Anche questo non può che venirgli dall'alto, perché è solo mediante lo sviluppo di una mente che avrà conoscenza della mente altrui come la propria, libera dalla nostra reciproca ignoranza e incomprensione, una volontà che si senta e si faccia una con la volontà altrui, un cuore emotivo che contenga le emozioni degli altri come fossero le proprie, una forza vitale che percepisca le energie degli altri e le accetti e cerchi di realizzarle come le proprie, un corpo che non sia un muro di imprigionamento e di difesa contro il mondo. E tutto questo sotto la legge di una luce e di una verità che trascendano le aberrazioni e gli errori, i molti peccati e le molte falsità delle menti, delle volontà, delle emozioni, delle energie vitali nostre e degli altri. Solo così la vita dell'uomo può spiritualmente e praticamente divenire una con quella dei suoi simili e l'individuo ritrovare il proprio sé universale. Il subcosciente possiede questa vita di tutto e anche il sovracosciente la possiede, ma sotto condizioni che rendono necessario il nostro movimento verso l'alto, perché non è verso la divinità nascosta nell'oceano incosciente dove le tenebre sono avvolte nelle tenebre, Rig Veda, ma verso la divinità che risiede nel mare di eterna luce, nell'etere supremo del nostro essere, che è diretto l'impulso originario, quello che ha fatto salire l'anima in evoluzione fino allo stadio della nostra umanità. Perciò la razza, a meno che non sia destinata a cadere lungo il cammino, lasciando la vittoria ad altre nuove creazioni della premurosa madre feconda, deve aspirare a questa ascesa, diretta proprio attraverso l'amore, l'illuminazione mentale e lo slancio vitale, al possesso e al dono di sé, ma che conduce, al di là di queste cose, a quell'unità supermentale che le trascende e le realizza. Fondando la vita umana sulla realizzazione supermentale dell'unità cosciente con l'uno e col tutto, nel nostro essere e in tutti i suoi elementi, l'umanità deve cercare il suo bene e la sua salvezza finali. E questo è ciò che abbiamo descritto come il quarto stato della vita nella sua ascesa verso la divinità.